Iniziamo questa sera questi tre momenti, rimanete pure seduti perché è solo questa una breve introduzione. Abbiamo vissuto negli anni precedenti l'esperienza della lezione dell'adorazione sul monte, poi al mare, l'anno scorso nel deserto e quest'anno lungo la strada. Prima di leggere il primo brano che è proposto per questa sera, dobbiamo chiedere il dono dello Spirito Santo, senza il quale noi non possiamo né comprendere né pregare. Ci alziamo per il canto allo Spirito. Spero che tutti vi siate ricordati di portare con voi il Vangelo o la Bibbia. Non è una scelta per non stampare un foglio, ma perché ognuno di noi impari ad avere in maniera personale e oserei dire quasi affettiva la possibilità di avere il proprio Vangelo, la propria Bibbia, che diventi anche uno strumento vissuto, perché si sottolinea, perché si evidenzia, perché si fanno dei collegamenti. Apriamo il Vangelo di Marco al capitolo 10, versetti 46-52. Marco 10, 46-52.
E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico, insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?» E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada.
La strada che vogliamo percorrere non è una strada, appunto, che ci porta da qualche parte, ma è sulla strada che noi fermiamo la nostra attenzione. Ed è la strada da Gerico a Gerusalemme. Gerico, partiamo da qui, giunsero a Gerico, dice il Vangelo, e mentre partiva da Gerico. Ma questa partenza ci porta poi a Gerusalemme. Gerico era la città delle palme, una delle più antiche della Palestina. È la città più bassa del mondo, si trova a 300 metri sotto il livello del mare. Ed è separata da Gerusalemme, lo vedremo anche martedì prossimo, dal deserto di Giuda. Perché questa sera percorriamo la strada che da Gerico va a Gerusalemme. Martedì prossimo faremo il contrario, partiremo da Gerusalemme e arriveremo a Gerico. Tra queste due città, Gerico e Gerusalemme, in mezzo c'è il deserto di Giuda, dove troviamo una strada abbastanza faticosa, impervia, lunga 37 chilometri. E dentro al deserto ci sono delle oasi, e Gerico è un'oasi fertilissima. E rispetto a Gerusalemme, potremmo dire, è una stazione di villeggiatura, un luogo di vacanza. Un luogo stupendo, dunque, con questa strada impervia che porta però a Gerusalemme. Questo è il luogo dove ci troviamo. Gerico però può diventare per noi la tentazione della sosta. Non so se avete notato il primo versetto che abbiamo letto: giunsero a Gerico e mentre partiva da Gerico. La tentazione di chi alla fine si siede. Ci entra Gesù, ma per uscirne subito, immediatamente. E Gesù per strada, e direi in maniera abbastanza veloce, compie l'ultimo miracolo di guarigione che troviamo nel Vangelo di Marco. Questo è l'ultimo miracolo. Dunque questo è il luogo, Gerico, luogo che va visitato ma dove non ci si può fermare. È un po' come quando una persona coglie un atteggiamento di benessere, sa che deve camminare, fare un cammino, ma sa anche che questo cammino potrebbe essere il deserto, e allora la tentazione è quella di sedersi, di fermare e di non passare per il deserto. È meglio che stiamo qui. I personaggi sono fondamentalmente tre. Anzitutto la folla, che ha un ruolo abbastanza importante. La folla qui è molto volubile, opportunista. Prima sgrida questo straccione che disturba il cammino di Gesù che sta per arrivare. Poi, quando il maestro lo chiama, allora si mette a confortarlo: coraggio, alzati, corri che il maestro ti chiama. Tutti disposti addirittura a fargli coraggio, quando lui il coraggio ce l'aveva già, non aveva bisogno di farselo dare. La folla è così, e bisogna stare attenti a seguire i venti della folla, le mode, bisogna stare attenti. Poi il secondo personaggio è Bartimeo, figlio di Timeo. Marco ci riferisce il nome e raramente, quando Gesù guarisce qualcuno o incontra qualcuno, se non è già noto, ma soprattutto sulle guarigioni, non viene mai chiamato per nome un tale, un cieco, uno storpio, un indemoniato. Qui invece viene addirittura chiamato per nome e anche viene segnalata la sua dinastia, Bartimeo, figlio di Timeo. Il suo atteggiamento è deciso, non esita a gridare, far sentire la sua presenza, e quando cercano di zittirlo, brutta risposta, lui urla ancora più forte. Seconda cosa che compie, che potrebbe sembrare un fatto normale, ma poi ci ritorneremo, è che quest'uomo, appena si sente chiamare, getta via il mantello. Forse perché gli era d'impaccio per correre. Certo, quest'uomo coglie il momento favorevole, lungo la strada percepisce questo incontro, non se lo fa scappare. E poi infine c'è Gesù. Gesù qui, come sempre, non parla molto. A un certo punto però fa una domanda fondamentale. Che vuoi che io ti faccia? È la domanda decisiva del Vangelo. Noi saremo più portati a dire: che cosa devo fare io per il Signore? Anche quando si parla della vita cristiana, della vocazione, della vita come vocazione, uno dice: che cosa devo fare io per seguire il Signore? Questa domanda in qualche modo ci mette con le spalle al muro, perché Gesù chiede: che cosa vuoi che io ti faccia? E chi sa di essere cieco sa bene cosa vuole. E da tutto il Signore aggiunge un'altra frase. Sono due le cose che dice il Signore. Cosa vuoi che ti faccia? La seconda cosa: va, la tua fede ti ha salvato. Infatti alla domanda: che cosa vuoi che io faccia per te? Questo Bartimeo risponde: maestro, che io riabbia la vista. Gesù mette il complesso dei gesti, degli atteggiamenti, delle iniziative, delle parole del cieco sotto un unico comune denominatore, che è la fede. La fede. Ecco, questo potrebbe bastare per una semplice introduzione al testo. Per quanto riguarda la meditatio, sottolineo tre aspetti di questa pagina, tre atteggiamenti, potremmo dire, che quest'uomo compie. Se noi andiamo a scuola di questo Bartimeo, che cosa impariamo? Primo, a gettare via il mantello. Ora, per noi il mantello può essere importante, potrebbe, come se uno dicesse: vabbè, ha buttato via una giacca, ha buttato via un giaccone, ha buttato via un cappotto. Ma per quest'uomo, che oltre che ad essere cieco era anche mendicante, il mantello è tutto. È il vestito, è il calore, è il riscaldamento, diremmo noi, ed è la casa. Perché quest'uomo è un mendicante. Quindi il mantello, che potrebbe sembrare un accessorio, di fatto per quest'uomo è tutto. È la sua sicurezza. E questo povero, potremmo dire, gettando via il mantello, sembra che butti via ogni tipo di sicurezza, tra l'altro senza che gli venga proposto da Gesù. Gesù qualche volta ha detto a qualcuno: tu devi lasciare tuo padre, tua madre, oppure tu devi lasciare le ricchezze, oppure tu devi lasciare questa posizione, tu devi lasciare qualcosa. Qui Gesù non chiede niente. Quest'uomo butta via il mantello e corre da Gesù. Come, interessante questa cosa, come se la corsa verso il Signore alla fine è impedita da questo mantello. Ricordate tutti il brano del giovane ricco. Gli è stato chiesto di lasciare tutto e se n'è andato triste. Quest'uomo invece, a cui non è chiesto nulla, butta via il mantello e alla fine è contento, corre, entusiasta verso Gesù. E compie questo gesto, lo butta via quasi a dire: questo mantello lo prenda chi vuole. Balza in piedi, viene fuori. Poteva essere anche comodo starsene tranquillo in un angolo ai bordi della strada a chiedere l'elemosina, ma guarisce quando irrompe al centro della strada. Cioè quest'uomo inizia a vedere quando si mette al centro della via. Guarisce nel momento stesso che decide di correre verso Gesù. Questo è il miracolo, questo è il vero miracolo. Passare dai margini della strada al centro della strada. Decidere di compromettersi. Decidere di non stare a guardare alla finestra, ma di scendere in piazza. Quest'uomo alla fine ritrova la vista perché è libero e si gioca fino in fondo. Non vuole salvarsi, alla fine si ritrova salvato. E tutto all'inizio perché ha gettato via il mantello. Sarebbe interessante poi, quando faremo l'adorazione, chiederci: cos'è il mantello della mia vita? Che senza che il Signore mi chieda, io mi accorgo che mi dovrei liberare. La seconda cosa è il fatto che quest'uomo grida, a un certo punto grida. Il discepolo lascia sempre qualcosa. Lui ha lasciato il mantello, ma ricordate, i primi discepoli di Gesù hanno lasciato la barca, le reti, addirittura il padre hanno lasciato. Prima di recuperare la vista, lui ha riacquistato una voce gridata. Chi assisteva alla scena avrebbe potuto dire: beh, certo, questo non ci vede, ma che voce che ha. Addirittura grida. Perché questo grido è una preghiera che si alza dal profondo del cuore. Non è una preghiera violenta, una preghiera che si vuole imporre. È una preghiera che nasce dal profondo del cuore. E così dimostra che la salvezza per tutti consiste nel fare in modo che la voce raggiunga colui che sta passando. Una voce talvolta magari aspra, disperata, ma l'importante è che sia la nostra vita e la nostra parola e il nostro grido. E Gesù ama uomini così. Non ama la folla anonima, che si nasconde, che dice una cosa e subito dopo qualche minuto dice il contrario. E non ama neppure quelli che si nascondono tra la folla. Ama quest'uomo perché lui dice a voce alta quello che altri non hanno il coraggio di dire o che forse bisbigliano. Perché quest'uomo grida la preghiera più importante. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Basta questo per salvarsi, eh? Non tanti discorsi. E questa frase, quest'uomo la dice due volte. Mi piace pensare che la seconda volta è ancora più forte. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Non ha paura di esagerare. E se avete notato, la folla si agita, va avanti e indietro, ma non si muove. È effervescente, ma non si decide. Atteggiamenti composti, prego, o prima stai alla larga, poi prego, ti chiama. Atteggiamenti composti, ma sterili. Parole sterili. Discorsi vuoti, che non portano a nulla. Bartimeo invece è un uomo che, con tutto il suo limite, con tutte le sue incapacità, ma è un uomo libero, non teme ed esce allo scoperto. Non è che sta lì a dire, ma no, se alzo la voce poi la gente cosa dice, poi mi prendono per matto, ma poi forse è meglio che vada dopo, quando il Signore è in casa sua, tranquillo. È così forte in lui questo desiderio che alla fine grida. Certo che non grida una banalità, grida ciò che è più importante. E infine l'ultimo gesto, l'ho detto, lasciare il mantello, gridare, terzo, prese a seguirlo per la strada. Colui che era accomodato al margine della strada, avvolto in un mantello, che ha tentato qualche volta di chiamare ma mai nessuno l'ha ascoltato, che ha sempre dovuto lui chiedere qualcosa agli altri, e questa volta si sente dire, posso fare qualcosa per te, cosa devo fare per te? A questo punto quest'uomo diventa un discepolo in più. A Gerico c'erano molti curiosi, che seguono Gesù per un certo tratto di cammino, fino al limite della città delle palme. Quando la strada, e a questo punto Gesù comincia il cammino, e quest'uomo lo segue incontrando il deserto. Gli altri tornano indietro, in un'oasi tranquilla. Il cieco, solo lui, se la sente di affrontare quell'itinerario poco gradevole, e anche la concezione della vita. Uno potrebbe andare avanti e quando vede una difficoltà o si ferma o torna indietro o cambia strada, ma a questo punto il rischio è di non essere più discepoli, perché il Signore ci fa attraversare diverse stagioni della vita. Alcune sono oasi, altre sono momenti di deserto. Vedete che Gesù, e allora si spiega l'inizio di questa pagina, Gesù non si ferma a Gerico, c'è passato in fretta. perché deve andare avanti verso Gerusalemme, che è la città della croce e della gloria. Allora vorrei a conclusione lasciare due domande, se possono servire. Poi, terminata la mia riflessione, esponiamo l'Eucaristia, il Santissimo rimane esposto fino alle 22:15 e ognuno si senta libero di fermarsi quanto vuole. Le due domande sono queste. La prima, partire da questo mantello, questa immagine. Quali sono le false sicurezze che mi tengono avvolto nelle mie giornate e non mi permettono di incontrarmi con Gesù che passa vicino a me? Questo mantello potrebbe essere proprio un atteggiamento, una scelta, un comportamento, un vizio che non mi permette di essere libero di incontrare il Signore. È un ostacolo, è un muro, è una divisione, non mi permette di incontrare il Signore. E allora dobbiamo anche chiederci se noi ci lasciamo compromettere da Lui e per Lui. Oppure magari talvolta si può fare anche così, sapete, quando siamo qui in chiesa non usiamo il mantello, quando usciamo lo mettiamo il mantello. Quando stiamo con qualcuno, magari in situazioni dove troviamo persone che magari non conoscono il Signore, e la fede, ed è la cosa più pericolosa, diventa come un mantello. Quando c'è gente che crede, lo tolgo, non ho niente da difendere, ragionano come me. Quando invece trovo qualcuno, allora mi metto il mantello che copre la mia identità e la mia dignità di discepolo. Dimentico di essere discepolo. Ma se c'è una cosa che ci può provare se noi veramente siamo credenti, è proprio questa: se noi lo siamo dappertutto, in tutte le cose, in tutte le scelte, in tutte le situazioni. Non esiste una prudenza di chi dice, beh, adesso qui difendiamoci un attimo. Perché se alcuni avessero ragionato così, i martiri nella Chiesa non ci sarebbero. Che cos'è che talvolta io uso come mantello nella mia vita? Seconda domanda. Io sono capace, sto imparando, mi impegno, cerco di mettercela un po', per gridare. Che significa? Se io mi nascondo nella folla, o esco solo allo scoperto. Se io ho veramente deciso nella mia vita di seguire il Signore su questa strada e di seguirlo fino in fondo, di lasciarmi condurre veramente dalla sua volontà, oppure anche qui vado un po' a intermittenza. Quando qualcuno mi dà ragione, allora lo dico. Quando qualcuno, e magari alle volte, per un falso senso di pudore e di libertà, noi diciamo, no, ma è meglio non dire queste cose, per rispetto a chi mi sta davanti. E bravo, rispetti chi sta davanti, ma non rispetti più te stesso e il Signore. Ecco, anche noi questa sera potremmo immaginare di camminare sulla strada, di essere ai margini come un mendicante, sentire che il Signore passa, perché passa anche stasera il Signore vicino a noi. E qui dobbiamo vedere se noi abbiamo il coraggio che ha avuto quest'uomo, Bartimeo, uomo cieco e mendicante, che alla fine è diventato discepolo e capace di vedere la luce vera, la luce che è Gesù.